Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta. Nuova puntata di Palla in Tribuna. Si avvicina, ma non troppo in realtà, la partita contro il Cittadella che si gioca appunto il lunedì di Pasquetta. Trasferta delicata della quale parleremo oggi, ma parleremo anche di molto altro. Prima di cominciare vi ricordo un paio di cose. Allora, il numero per scriverci via WhatsApp, preferibilmente WhatsApp, se proprio non avete WhatsApp vanno bene anche i vecchi cari SMS. Il numero comunque, prendete nota, è il 333-9200-170. E vi ricordo poi che stasera c'è Calcio e Calcio, ma poi approfondiremo. E ricordo a tutti che c'è anche il podcast, quindi qualora ogni tanto vi doveste perdere disgraziatamente qualche puntata di Palla in Tribuna, la ritrovate sul sito radioparma.it, c'è la sezione podcast in cui appunto potete recuperare le puntate. Anzi, salutiamo anche chi ci sta seguendo in podcast, quindi non in diretta, ma che comunque segue con questa modalità di fruizione molto molto comoda. Vi butto lì intanto una domanda, perché oggi è una data che a qualcuno dovrebbe dire qualcosa. 6 aprile di 30 anni fa, 6 aprile 1993, vediamo se vi viene in mente. Vabbè, parliamo di coppe europee, se vi viene in mente quale ricorrenza c'è oggi, 6 aprile 2023, 30 anni fa, un grande momento per il Parma. E potete scrivermelo ovviamente al 333-9200-170. Ma prima torniamo al volo sull'attualità, perché ieri si è giocato il recupero tra Perugia e Regina. Ebbene, la Regina di Pippo Inzaghi è tornata al successo, 3-1, dopo che era andata tra l'altro sotto per il gol iniziale del Perugia, poi la rimonta dei calabresi. Non è una buonissima notizia per il Parma, ecco, se sicuramente avremmo scelto una vittoria del Perugia se ci fosse stata data possibilità di scelta, giusto appunto, anche perché con questo successo la Regina supera i Crociati e da 42 sale a 45, il Parma a 44 punti e quindi il Parma scivola all'ottavo posto, che come ben sappiamo è il limite per la zona playoff. Quindi Parma 44 punti, nono il Palermo a 42, e meno male che non abbiamo perso contro il Palermo l'ultima in casa. A questo punto ancora più importante questo successo. Ripiloghiamo le prime posizioni: Frosinone 63, Genova 59, Bari 53, quarto il Sudtirolo 52, quinto il Cagliari a 46, sesto il Pisa a 45 con la Regina sempre a 45, ottavo il Parma a 44. Per intenderci, se finisse così, il Parma dovrebbe giocare il primo turno playoff secco in casa del Cagliari. Quindi, ecco, capite quanto è delicata questa situazione. Freo dice: pur con la vittoria della Regina, sempre fiducioso per perseguire il risultato. Speriamo bene. Daniele da Medesano dice: sul tema stadio, penso che quanto deciso in consiglio comunale e poi ratificato dalla giunta non indicano Krause a riflettere sulla immediata ristrutturazione dello stesso, se non a desistere del tutto, anche perché il silenzio della società non è un bel segnale, riversando quasi per ripicca le risorse sul centro sportivo di Collecchio, anche con l'acquisizione dell'ex centro direzionale Parmalat. Ma insomma, Daniele, questa è una lettura un po' astrusa. Allora, ve l'ho detto, 6 aprile 2023, facciamo un salto indietro di 30 anni, perché insomma chi ha buona memoria si ricorderà, era la semifinale di andata di quella Coppa delle Coppe che poi il Parma vinse a Wembley, semifinale nel mitico Vicente Calderón di Madrid, e noi abbiamo collegato con noi un eroe di quella serata, che il Parma tra l'altro concluse in maniera vittoriosa. No, è caduto un attimo la linea, beh insomma ve lo facciamo attendere. Comunque abbiamo spoilerato di cosa si tratta. Leggiamo allora un paio di messaggi prima di ricollegarci. Un altro radioascoltatore dice: sì, ma cosa ha fatto il portiere del Perugia? Effettivamente Gori ieri ha fatto la combinata veramente grossa con tanti errori. Fede ci ricorda che alla Regina toglieranno dei punti, lui dice 4, vediamo. Effettivamente anche questo, sì, certo. Io penso che per la credibilità del campionato sarebbe bene se questi punti venissero tolti a breve, perché poi insomma mi sembra falsifichino un po' l'andamento del campionato, ma insomma su questo si vedrà. Abbiamo recuperato il collegamento con uno, dicevo, degli eroi della Coppa delle Coppe del 1993. È un grande piacere averlo con noi, Marco Ballotta. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
6 aprile era un giorno come oggi, appunto, quello del Vicente Calderon, vittoria per 2-1 in rimonta, doppietta di Asprilla. Ti faccio questa domanda, è lì che l'avete vinta questa Coppa? Ovvio, c'è stato poi Wembley con l'Anversa, eccetera, ma è stato quello lo scoglio più difficile da superare?
Beh, indubbio, siamo una semifinale, poi giochi con l'Atletico Madrid, noi non è che avessimo tutta quell'esperienza a livello internazionale, sì, insomma, qualche partita l'avevamo giocata, però è indubbio che quello era l'ostacolo più duro. Passato quello, dopo non dico che hai giocato la finale con l'Anversa, che sinceramente insomma non ha dimostrato di essere una squadra competitiva per una finale, però meglio così, ecco. Però sì, l'ostacolo duro era appunto l'Atletico Madrid. Qual... E all'andata vincere 2-1 là, insomma, aveva messo delle basi importanti. Poi ricordiamo anche la partita di ritorno, che non è stata sicuramente facile, perdendo 1-0.
Eh sì.
Poi con un rigore dubbio non dubbio che non ha dato sul finale di partita, insomma, dopo, penso che comunque nelle due partite abbiamo meritato questa finale.
Sì, tanta sofferenza al ritorno, che era il 22 aprile. Della partita di andata, quali sono i tuoi ricordi più vivi, Marco, a 30 anni da quella serata?
Ma già l'ambiente in se stesso, il Vicente Calderon, la curva attaccata alla rete, era una bella sensazione, insomma. Poi giocare in uno stadio del genere è sempre una grossa soddisfazione. Eravamo andati sotto, siamo riusciti a recuperare con Asprilla, ma diciamo che eravamo abituati, ecco, a giocare senza farci condizionare dal risultato sia negativo che positivo. Noi giocavamo al nostro modo, e in qualsiasi fosse il risultato. E lì, insomma, l'atteggiamento ci ha dato ragione.
Eh sì, assolutamente. La formazione di quella serata: Ballotta, Benarrivo, Dichiara, Minotti, Matrecano, Grun, Melli, poi sostituito da Pizzi, Zoratto, Brolin, Cuoghi, Asprilla. Beh Marco, insomma, tutti i tifosi del Parma si commuovono un po' a risentire queste formazioni. Non so se anche per te è così.
Ma anche per me è così, è indubbio, però penso che quel Parma abbia veramente lasciato il segno. Forse erano i primi trofei che il Parma riusciva a vincere, e c'era veramente questa unione tra città e quella squadra, perché penso che, insomma, si sia cresciuti insieme, e i ricordi sicuramente lì, insomma, rimangono indelebili. Poi siamo riusciti anche a spostare quasi una città intera a Wembley, che vuol dire che avevamo fatto qualcosa di importante, ma era una soddisfazione anche per la città, perché veramente, insomma, ci affacevamo all'Europa per le prime volte. Quindi, insomma,
assolutamente,
è stata una condivisione generale tra tifoseria e giocatore, anche noi stessi poi eravamo molto soddisfatti.
Lo hai detto, insomma, l'Anversa non era quell'avversario da far tremare i polsi, però una finale secca, peraltro, è sempre una finale. C'era stata anche la vicenda, che di fatto così, legata ad Asprilla, che quindi non era sceso in campo in quella finale. Raccontaci un po' l'avvicinamento, anche cosa vi aveva detto Scala, come l'avete vissuto quei giorni pre-Wembley e anche Wembley stesso?
Ma l'abbiamo vissuta, io penso, nella maniera giusta. Ripeto, è indubbio che per tanti di noi era la prima finale europea, però l'abbiamo vissuta con un po' di tensione, ma consapevoli che in ogni caso è una partita di calcio. Poi vivere deve essere una soddisfazione. Se sei arrivato fino a quei traguardi, vuol dire che qualcosa di importante sei riuscito a farlo, e disperderla perché magari potevi perdere energia e nervose sarebbe stato veramente deleterio. Poi con giocatori che non avevano 20 anni, erano già abbastanza esperti, almeno non a livello europeo, però insomma qualche partita si era giocata, perciò l'abbiamo affrontata e preparata nella maniera giusta, in tranquillità, come è stato poi preparato tutto il campionato, tutte le partite che andavamo a giocare, in tranquillità, perché in quel periodo veramente, ripeto, sempre poi ci ricordiamo la cittadella, dove ci allenavamo, come ci allenavamo, con quale spirito, con quale condivisione anche con la tifoseria. Insomma, era un ambiente veramente sano e bello, e la tensione effettivamente non si è mai sentita.
Marco Ballotta, tra l'altro, a rivedere le immagini di quelle partite del Tardini di quegli anni, lo stadio era sempre pieno. Ti faccio una domanda oggi, ma non solo allargo il discorso oltre a Parma, insomma, gli spettatori negli stadi è difficile riempirli come quei tempi. È un discorso di tempi che sono cambiati oppure dipende ancora dai risultati? Perché poi alla fine, se andiamo a vedere, il San Paolo di Napoli adesso è sempre gremito. Ieri sera la Cremonese ha giocato allo Zini contro la Fiorentina, lo stadio era pieno zeppo di gente. Dipende dai risultati o comunque sono cambiati i tempi?
Beh, i tempi sono cambiati in ogni caso, però è indubbio che quando vai a giocarti delle partite, ma poi soprattutto Fiorentina e Cremonese stanno lottando per una finale di Coppa che magari la Cremonese non ha mai raggiunto, la Fiorentina forse qualche volta, con tutte le vicissitudini che ha passato la Fiorentina, ritornare ad affacciarsi con l'obiettivo di raggiungere determinati obiettivi è una soddisfazione importante anche per i tifosi. Quindi i risultati indubbiamente contano, ma contano tanto anche le promesse fatte all'inizio stagione, nel senso che uno ha dei progetti, dei programmi, e magari rispettarli sicuramente diventa importante. Cioè, quello che dici lo devi poi mantenere. Forse si è perso un po' l'attaccamento ai giocatori, perché tu mai elencato la formazione dell'epoca, ma quella formazione era per tutto il campionato, magari sì, ne cambiavano due ogni partita forse. Adesso fai fatica a ricordarti tutti i giocatori, cambiano continuamente, hai cinque cambi, insomma è forse più difficoltoso, c'è un po' più, non c'è quell'attaccamento che c'era magari una volta, però i tempi sono cambiati e bisogna adeguarsi al sistema.
I tempi sono cambiati, però insomma qualche esempio di longevità tra i portieri lo vediamo ancora oggi, è un'eccezione come lo eri tu, perché ricordiamo tu sei del 64, a Wembley eri diciamo un veterano, ma la tua carriera poi è stata ancora lunghissima, hai il record se non sbaglio di giocatore più esperto ad essere sceso in campo sia in Serie A che in Champions League, almeno per la Serie A c'è un certo Gigi Buffon però che ti potrebbe insidiare.
Ma guarda, glielo auguro, poi sai, a quell'età vivi anno per anno, dipende molto dalle motivazioni, vedo che Gigi ce le ha, il suo obiettivo è quello di portare il Parma in Serie A, deve muoversi perché anche la carta di identità parla chiaro anche per lui, però vedo che è ancora, ha l'energia giusta, la mentalità giusta, si diverte ancora. Io per andare avanti, poi è ancora importante nello spogliatoio, perché sì, alla fine dei conti è quello che ti fa andare avanti, devi quelli che ti stanno intorno devono farti sentire importante, poi anche tu devi dare la tua parte, ma a quell'età devi dare quel qualcosa in più con delle motivazioni forti. Gigi ce l'è ancora e sta bene fisicamente, anche se a qualche acciacco incomincia un po' ad arrivare. Se sta bene fisicamente, secondo me un altro anno lo può anche fare, poi ripeto, dipende come finisce la stagione, dipende da tante cose, ma penso che insomma la sua carriera l'abbia già fatta, adesso tutto quello che viene è in più.
Un messaggio per te da parte di Alex, un tifoso del Parma che così ha una curiosità, ti chiede, domanda per Marco Ballotta, chi è stato il difensore centrale più forte con il quale ha giocato, quello dal quale si sentiva maggiormente protetto in quanto portiere?
Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con qualche giocatore importante, ma
è un po' di scelta.
No, però quello che mi ha impressionato di più è stato Nesta. Sì. Nesta veramente faceva reparto da solo, era impressionante, arrivava su tutti i palloni. Lui è stato uno, il numero uno, poi ci sono tutti gli altri, anche a partire dai Gruni, Minotti, poi c'è la Roma. C'erano altri giocatori importanti, insomma, però Nesta è quello che a mio avviso insomma, era quello che ti faceva stare tranquillo nelle uscite, c'aveva questa sua prerogativa di entrare sempre in scivolata, però è sì pericoloso per un difensore, ma lui la palla la prendeva sempre.
Sì. Peccato per i tanti infortuni che ha avuto, anche gravi, perché avrebbe potuto fare ancora di più del tanto che comunque ha fatto nella sua carriera.
Sì, infatti ha avuto qualche infortunio grave che l'ha un po' condizionato, ma le capacità si vedevano, cioè dopo i recuperi è stato veramente uno dei difensori più forti con cui abbia mai giocato.
Assolutamente, tanti messaggi, grande Ballotta, bei tempi, ti salutano Luca, ti saluta Lorenzo che ti chiede anche, allora visto che Marco Ballotta è anche molto sul pezzo sulla Serie B, ti seguo ogni tanto sui canali Modenesi ti chiede: cos'è mancato di più in questa stagione al Parma? Un centrale affidabile o una punta da doppia cifra, secondo te, Marco Ballotta?
Ma a mio avviso non è che è mancato un giocatore o l'altro, perché i giocatori ci sono. Probabilmente non so se è una squadra allestita tutti insieme per lottare per la Serie B, cioè si era fatta una squadra per, non dico stravincere il campionato, ma per vincere questo campionato. Sì. Poi dopo forse è stata sbagliata qualcosa, ma qualche giocatore, non c'è il mix giusto, ecco. Sono tutti buoni giocatori, che però manca qualcuno che sia diverso da altri, ecco. Perché ci vogliono sì giocatori di alto livello, ma ci vogliono anche giocatori di Serie B che lottano e che siano costanti, perché il problema del Parma è la costanza di rendimento, ha troppi alti e bassi. Una squadra che vuole vincere deve essere costante nelle prestazioni, di conseguenza arrivano anche i risultati. Manca forse questo al Parma.
Ti faccio una domanda sul Modena, che tu segui molto molto da vicino. Undicesimo, 39 punti, tra l'altro si avvicina anche il derby con il Parma. Questo Modena oggi, secondo te, ha i punti e la posizione di classifica che si merita?
Penso di sì, perché dopo un avvio molto problematico è riuscito, ha una società forte alle spalle che riesce a far stare tranquilli tutti, è consapevole, ha i progetti, ha le idee chiare e sa che questo campionato è il primo campionato di Serie B per tutti, a partire dalla società ma anche per tanti giocatori. L'unico che ha l'esperienza giusta è l'allenatore, anche il direttore sportivo è giovane, insomma, però messi insieme, insomma, stanno secondo me disputando un campionato che meritano. I punti che hanno sono quelli giusti, hanno sì buttato via qualcosa, ma hanno qualche problema, soprattutto a livello difensivo, subiscono troppi gol. Hanno rimediato in avanti, io penso che i punti che al Modena adesso siano quelli che merita.
Marco, ti chiedo un giudizio sullo stato dell'arte dei portieri italiani oggi. Tu credo non abbia mai vestito la maglia della nazionale italiana, ma credo che oggi un Ballotta, insomma, almeno nel giro della nazionale, ci sarebbe. C'era tantissima concorrenza ai tuoi tempi, stiamo facendo un po' fatica. Cos'è? È la scuola italiana dei portieri che è in crisi, oppure è il calcio che si è globalizzato ed è sempre più difficile?
No, io penso che invece adesso stanno ritornando, perché adesso abbiamo qualche portiere italiano giovane che sta giocando nel nostro campionato, si sta facendo vedere, si stanno facendo notare, perché i Meretti, Provedel, il Vicario, cioè abbiamo 4-5 portieri, insomma, che stanno facendo vedere cose importanti. Fortunatamente c'è stato Buffon per 20 anni in nazionale, altrimenti se non ci fosse stato Buffon era un problema. Dopo è arrivato Donnarumma, ma prima c'era solo lui.
Giusto, sì.
Fortunatamente è riuscito a mantenere quello stato di forma che ha attualmente per un bel po' di anni, altrimenti eravamo un po' in difficoltà, come effettivamente c'è stato un buco generazionale di almeno 10-15 anni. Adesso invece qualche giocatore, qualche portiere si incomincia a intravedere, sembra che sia ritornata un po' la scuola di alto livello di portieri che l'Italia ha sempre avuto. Insomma, eravamo i numeri uno in quel ruolo.
Sì.
Si è un po' perso per strada, ma adesso sembra che, insomma, le orme ritornano, stiamo ripercorrendo un po' il passato e va bene, perché insomma, è brutto, ecco, vedere una nazione come la nostra che ha sempre avuto una tradizione importante sui portieri.
Sì, assolutamente, hai ragione. In effetti c'è qualche giovane che, insomma, speranze ne dà. Speriamo che vengano, che siano promesse poi mantenute. Marco Ballotta, è stato un piacere ripercorrere quel passato con te, ma anche parlare del calcio di oggi. Grazie Marco, e ti giro tutti i saluti, guarda, sono davvero tanti che sono arrivati, perché hai lasciato grandissimo affetto anche nei tifosi del Parma.
Grazie a voi.
Ciao Marco.
A presto, ciao.
Ciao, grazie mille. Veramente un uomo dei record, Marco Ballotta. Per lui maglie importanti, ma anzi molto importanti, Inter, Lazio forse nel miglior periodo della sua storia, ma anche, soprattutto, quegli anni a Parma dal 91 al 94, anni veramente molto molto intensi che poi gli hanno regalato, fra le altre, la soddisfazione di questa Coppa delle Coppe. Giorgio dice: parole sagge di Ballotta, ma servirebbe che il sistema si adattasse ai tifosi e non viceversa, se no il calcio va a morire. Luca mi dice: non me l'hai salutato. Luca, in realtà, se sei stato attento, ho girato il tuo saluto a Ballotta. C'era un altro messaggio, ecco, di Antonio. Torniamo all'attualità, perché poi all'attualità, anche se un po' già l'abbiamo toccato i temi anche con Ballotta, sarà dedicata la seconda parte della trasmissione. Ciao da Antonio. Sarà cruciale la trasferta di Cittadella, come sarebbe importantissimo arrivare quinti per affrontare la prima partita secca con due risultati utili, e aggiungo anche in casa, tra l'altro. I crociati dovranno dimostrare di non essere dei mediocri, cancellare le critiche, di giocare senza grinta e attaccamento alla maglia. Questo è un messaggio di Antonio che condivido davvero. L'abbiamo detto, oggi il Parma andrebbe a giocare il primo turno in casa del Cagliari, sarebbe con un po' di presunzione, diciamo, una finale anticipata. Sicuramente per il blasone sarebbe la partita tra le due squadre, insomma, con più storia, tolto il Genoa, che però lo diamo già promosso direttamente, ci mancherebbe. Tra quelle che andrebbero a giocarsi i playoff, Cagliari e Parma sarebbero le due squadre di maggior blasone, quindi insomma sarebbe veramente veramente tosta come partita, e sarebbe anche un peccato poi che una delle due dovesse uscire, soprattutto diciamo noi, se quella dovesse essere il Parma. Ma è ancora lunga, ci sono ancora tante giornate da disputare, tante, non tantissime, ma per quelle che sono le distanze molto molto ravvicinate della classifica è ancora tutto da dire, perché dalla, beh, è vero che la quarta è un po' lontana, il Sud Tirol, ma infatti il nostro radioascoltatore si riferiva al Cagliari quinto, che ha 46 punti, il Parma ne ha 44, ci sono quattro squadre in due punti, questo è ancora veramente tutto da decidere, e sarà molto importante quando ci sarà lo scontro diretto con il Cagliari, anche perché credo che altri scontri diretti non ne abbiamo più con le formazioni di testa. Qualcuno mi corregga se sbaglio, ma non credo, il che non so se sia un bene, conoscendo, vedendo come sta andando la stagione, come è andata fin qui la stagione del Parma, che ha sofferto molto le piccole, alcune adesso devono fare punti per salvarsi, insomma. Sarà tosta a partire dalla partita di Pasquetta a Cittadella, campo tradizionalmente ostico, l'anno scorso abbiamo vinto, poi lì ci ricordiamo anche una promozione nel 2008-2009, sì, nel 2009, quindi insomma speriamo che porti bene ancora il tombolato. Per il momento andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con nuovi ospiti per commentare il presente del Parma fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ci è arrivato ancora in differita qualche messaggio di saluto a Marco Ballotta e qualcuno che si ricorda anche di quella partita. Non so se abbiamo tra i nostri radioascoltatori qualcuno che era allo stadio. Vabbè, non pretendo al Vicente Calderon di Madrid, che oggi tra l'altro ha tutt'altra storia, tutt'altro nome. ma quello stadio mitico dove tra l'altro il Parma vinse anche sempre la semifinale di Coppa UEFA nel 98-99, ma non so se qualcuno era al Tardini nella partita di ritorno. Che sofferenza quella di fine aprile del 93, lì davvero, come ha detto Ballotta, il Parma un pezzo di Coppa la vinse quella sera. Torniamo a parlare del presente. No, Vito, lui dice, lo sapevo Vito che è proprio qui che ti volevo, dice, come no, io sì c'ero, questo è Vito, che è uno, oltre ad essere sempre ottimista, è davvero un tifoso di lunghissimo corso. Ma scrivetemi, perché è davvero bello ricordare anche quella serata, magari i vostri ricordi di quel 6 aprile del 93. Torniamo a parlare del passato e lo facciamo con il nostro ospite che torna su queste frequenze, il giornalista di Mondo Primavera e non solo, Simone Brianti. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Allora, Parma che, lo abbiamo detto, è stato superato ieri dalla Regina, torna un po' lo spettro di questa zona di confine dei play-off che sembra ormai la casa del Parma. Simone, è vero che il quinto posto, l'abbiamo detto, dista solo 2 punti, ma sembra quasi una montagna questa che ci divide dal quinto posto, perché il Parma davvero fa fatica a fare questo step, questo passaggio in più che forse poi, vedendo una classifica migliore, darebbe anche un'altra sensazione a livello psicologico. Non so, tu come lo stai vedendo questo momento?
Sicuramente hai detto una cosa giusta. Diciamo che il momento del Parma è un po' questo, un po' altalenante, ed è forse questo che va ad influire un po' su quelle che sono anche poi i discorsi su come sta giocando la squadra e su come sta effettivamente andando il Parma. I punti di distacco, le squadre sono tutte lì, quindi diciamo che la classifica è molto corta, specialmente lì nella zona tra il quarto e l'ottavo posto, quinto, ottavo posto, insomma, nella zona lì calda dei playoff. Diciamo che il Parma serve quello scatto che forse gli è mancato durante la stagione, no? Quel fare quei risultati, doppio risultato consecutivo, magari 2 vittorie, per poter ambire a fare quel passo in più. Credo che in queste ultime giornate si debba vedere questo tipo di Parma, magari meno bello, però più cinico, per poter provare a portare a casa quei risultati che gli sono mancati durante la stagione, specialmente con le squadre, tra virgolette, un po' più piccole.
Allora, Simone, va detto che quest'anno, ma insomma lo stiamo ripetendo, ma è abbastanza lampante, il livello per quanto riguarda la lotta playoff è un po' più basso, meno esigente dell'anno scorso. E lo testimonia il fatto che invece è molto più serrata e con punteggi più alti la lotta per i playoff, comunque per i playout, o comunque per la salvezza. A te chi è che spaventa di più come concorrente del Parma per questo ottavo posto? Perché poi bisogna anche trovarla una concorrente credibile. Adesso lo ricordo, il Parma è ottavo a 44, c'è la Regina a 45 che ieri ha battuto un colpo, sembrava un po' in disarmo. Io dubito che Pisa e Cagliari restino fuori dai playoff, quindi guardiamoci alle spalle: Palermo, Ternana, Modena, Como. Ecco, il Como sembrava poter rientrare, ma alla fine adesso è a 5 punti sotto all'ottava, che è il Parma, quindi ai playoff, ed è incredibilmente, o non incredibilmente, più vicina ai playout, perché ha più 4 dal Cosenza sedicesimo. Chi è che ti spaventa di più? Vabbè, adesso diciamo comunque l'ottavo posto, poi noi andiamo in realtà anche a qualcosa di meglio dell'ottavo posto.
Certo, no, beh, io penso che la prima avversaria del Parma sia proprio il Palermo, la squadra contro cui poi il Parma ha vinto l'ultima giornata, anche perché con il recupero di diverse assenze in casa loro potrebbero comunque fare un finale di stagione importante. Io vedo più il Palermo rispetto ad altre realtà. È chiaro che poi in queste ultime giornate il Parma affronterà anche squadre tipo Modena, il derby col Modena, che può dire tanto, insomma, su quella che potrebbe essere anche l'avversario per l'ottavo posto, perché anche il Modena comunque è lì, e in caso di vittoria, speriamo di no, contro il Parma, potrebbe arrivare lì vicino, ecco. Però io comunque metto il Palermo tra sì, quelli che potrebbero lottare all'ottavo posto.
Allora, messaggio di Roberto che dice: non è un problema la vittoria della Regina, noi per arrivare nei playoff dobbiamo fare almeno 13 punti e penso non sarà facile, le prossime 3 partite saranno fondamentali, vedremo, dice Roberto. Ma io non ho fatto i conti nel senso di 13 punti, cioè, questi conti secondo me vanno fatti se sei fuori dai playoff. Per me quando sei già dentro i conti si fanno domenica per domenica, non so se sei d'accordo, Simone Brianti.
Sì, sì, diciamo che anche io difficilmente faccio conti o dico serve fare quello. Io credo che il Parma debba provare a vincerle tutte, chiaramente, poi non sarà facile, anche perché comunque, specie nelle ultime partite, giocherà contro squadre che si dovranno salvare e quindi necessariamente avranno bisogno di punti, ma come li ha anche il Parma, quindi sostanzialmente diciamo che secondo me inizia un nuovo campionato, dopo la sosta è iniziato un nuovo campionato dove contano anche le motivazioni, chi ha voglia di arrivare e raggiungere i propri obiettivi dovrà mettere in campo quella voglia e quella forza in più per arrivarci, ecco, magari anche giocando meno bene come dicevo prima, però provando a mettere in campo quelle che sono le proprie qualità per provare a portare a casa punti importanti per gli obiettivi. Il Parma ha una possibilità importante, è chiaro che poi bisogna capire se la vittoria col Palermo è stata sporadica come tante altre, diciamo, e quindi oppure trovare quella continuità che le è mancata durante la stagione. Ecco, forse il secondo caso, per me il Parma ai playoff ci potrebbe andare tranquillamente.
Vito fa una considerazione che ti giro, Simone, dice: non so se qualcuno è d'accordo, ma una squadra come la nostra che gioca meglio sotto pressione, forse è meglio che arrivi settima ai playoff oppure ottava, dentro o fuori?
Sì, allora diciamo che il Parma comunque in quelle partite importanti diciamo ne ha sbagliate poche, quando si è trovata a giocare comunque contro squadre che attualmente occupano anche posizioni più importanti o di vertice stesso, penso al Frosinone, penso al Genoa, penso a quelle partite lì, ecco, ne ha sbagliate poche. Lo stesso Pisa, poi vabbè col Pisa abbiamo perso in casa, ma la partita diciamo è stata più che altro equilibrata, è stata risolta da un episodio col Sud Tirol anche, insomma, quindi diciamo che nella partita in generale il Parma era dentro la gara, tolto il Bari, quindi credo che comunque il Parma dovesse arrivare ai playoff può dire la sua. È chiaro che se arrivi settimo ottavo sei costretto a vincere per forza, quindi sì, non puoi sbagliare.
C'è una domanda per te, a promessa giochiedo Simone. Chi ha visto come prospetto per il futuro che magari può servire anche al Parma al torneo di Viareggio vinto anche quest'anno dal Sassuolo di Palmieri? Un saluto a Simone e a tutto lo studio da Gianluca. Ma adesso non so che possa servire al Parma, cosa ha detto il torneo di Viareggio, Simone?
È difficile, allora diciamo che...
Cioè quelli buoni li conoscono già, chi li deve conoscere, dai, diciamolo.
Diciamo che il torneo di Viareggio ha abbassato un po' quella che è l'età, diciamo, del torneo solita. Rispetto agli altri anni dove giocava sostanzialmente la primavera, quest'anno c'è stato un mix tra under 18 e quindi under primavera, ma i primavera. Diciamo. Però i primavera, quelli che di solito giocano meno nel campionato, ecco, quindi ne so, sì, esempio, il Torino ha fatto giocare quelli con meno minutaggio durante la stagione. Qualche giocatore interessante chiaramente c'è stato, io non ho seguito proprio in prima linea il torneo, quindi proprio preciso non te lo saprei dire, però è anche vero che la qualità del torneo negli ultimi anni si è anche abbassata, quindi è difficile anche fare una valutazione e dire questo ragazzo qui tra qualche anno potrebbe arrivare lì, perché effettivamente la qualità del torneo rispetto agli anni d'oro o comunque anche solo 5-6 anni fa quando giocavano i vari Scamacca e Raspadori è diversa.
Assolutamente. Simone, io prima di congedarti ti faccio una domanda a tradimento, visto che abbiamo avuto, ma so che sei preparatissimo e se no te la caverai con un'ottima politica, in modo assolutamente politico, ma so che sei sul pezzo, quindi ci provo. Abbiamo parlato con Marco Ballotta prima, che ci ha detto che insomma stanno crescendo dei giovani portieri italiani interessanti. Lui ci ha fatto i nomi di Meret, Provedel, Vicario, ma un po' meno mainstream, c'è qualche nome così un po' più sconosciuto che di cui si parlerà nei prossimi anni, secondo te?
Allora, io seguendo molto il campionato di Serie C, anche tra gli altri, ti posso dire che nel girone A, ad esempio, tipo alla Pro Vercelli, c'è un giovane interessante che si chiama Rizzo, 2004, portiere, che gioca già titolare da due stagioni con la Pro Vercelli. È un valido portiere, sì. Secondo me in estate potrebbe anche forse a livello di mercato avere qualche chance. Insomma, parliamo di un 2004, quindi sì, un ragazzo giovanissimo, però 2 anni di professionismo sono comunque importanti in un campionato di Serie C. Un altro ragazzo interessante sempre nel girone A, c'è cioè Pizzignacco del Vicenza, lui è un po' più grande di Cella, è un 2001, però anche lui molto interessante. C'è Crespi della Juventus, che purtroppo però nelle ultime settimane si è infortunato, lui l'hanno preso dal Crotone, quindi a gennaio la Juventus ha preso dal Crotone, anche lui è un 2001, però anche lui è un ragazzo molto interessante, ha fatto molto bene da quando è arrivato comunque alla Juventus, prima di farsi male chiaramente. Però ti direi questi 3 nomi,
sì.
Visto che mi hai preso in contropiede dovrei pensarci per vedere altri.
Sei già stato bravissimo. Però, così ti faccio i complimenti,
però,
Simone.
Però questi tre sicuramente sono quelli che mi hanno colpito di più e che mi sono venuti in mente subito, perché appunto mi hanno colpito.
Visto che segui la Serie C, domanda secca: la Reggiana ce la fa a salire direttamente in Serie B, oppure questo, essendo stata raggiunta dall'Entella che ha gli scontri diretti a favore, ormai non c'è più nulla da fare?
Beh, chiaramente mancano 3 partite, stasera sarà un'altra partita importante soprattutto sotto quel punto di vista, perché sono a pari punti, la Reggiana non può più sbagliare, perché come hai detto tu gli scontri diretti li ha a favore l'Entella, quindi nel caso dovessero vincere tutte e 3 le partite, tutte e 2, va su l'Entella direttamente. Io seguendola un po' da vicino, seguendo appunto il campionato, ti posso dire che da quando c'è stata la partita Reggiana-Entella, quindi la vittoria dell'Entella sì, al Mapei qualche settimana fa, ho notato un po' mentalmente la paura un po' della squadra reggiana nell'affrontare poi le successive sfide, che nonostante comunque l'Entella abbia perso poi col Cesena, anche la Reggiana non è riuscita poi a trovare quel guizzo vincente per dire mi ristacco nonostante la sconfitta nello scontro diretto, e secondo me un po' quella sconfitta l'ha un po' pagata mentalmente ed è riaffiorata un po' tra virgolette quella paura che secondo me ha avuto l'anno scorso, poi quando è stata superata dal Modena l'anno scorso, quindi un po' quei fantasmi lì sta un po' vivendo. È chiaro che si parla sempre di una squadra molto molto forte, ecco, quindi se la giocherà fino alla fine sicuramente per andare su direttamente. È chiaro, poi ora non dipende più da lei.
Sì. Vedremo, una corsa molto appassionante. Grazie per questo contributo, anche per questo contributo al giornalista Simone Brianti. Ciao Simone, alla prossima, gentilissimo.
Grazie
come
a
sempre.
Te, Alberto.
Allora, qualche messaggio intanto che ci colleghiamo col prossimo ospite, Roberto, che mi dice che c'era a vedere quella partita del contro Atletico Madrid. Gabriele dice: indispensabile fare un filotto, altrimenti buttiamo alle ortiche un'altra stagione, basterebbe poco. Poi dice, c'era anche un messaggio di prima, dice: se la squadra punta veramente ai playoff, secondo me non possiamo permetterci di sbagliare le prossime 2 partite, dopodiché vedo un percorso in discesa e il 5º posto raggiungibile, non ci sono più scusanti. Questo è Gabriele, tocchiamo ferro un po' a Gabriele, scaramanticamente. Alessandro dice: ora si dice serve un Parma meno bello e più pratico, ma il Parma anche quest'anno non è mai stato bello. È come darti torto, in effetti. Andrea dice: le ultime partite le giochi contro squadre già retrocesse, Cosenza salvo, forza Parma. Ha già fatto un pronostico questo nostro radioascoltatore. C'era un messaggio sulla partita, la famosa partita che dicevamo, quella con l'Atletico Madrid. Ovvio che ho chiesto chi era almeno al Tardini, Luca c'era e dice: mio grande amico l'ex capitano Lorenzo Minotti stese in area un giocatore dell'Atletico, per fortuna l'arbitro non fischiò il rigore. E avevo visto un messaggio che adesso non trovo più, di un radioascoltatore che diceva proprio: io c'ero e è andata bene perché è quello di Minotti. Ah, è Daniele da Medesano che dice: quella sera c'ero, quanta sofferenza, c'è andata bene perché quello di Minotti era rigore. Dovremmo avere al telefono Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti gli amici di Palentribuna.
Perché stasera c'è calcio e calcio, noi abbiamo avuto ospite Marco Ballotta per parlare appunto del trentennale della semifinale con l'Atletico Madrid. Tu questa sera, se non sbaglio, hai un altro protagonista del Parma di quegli anni.
Eh sì, c'è Fausto Pizzi, che lo prenderemo per la gola a casa Ferrari, ma insomma poi alla fine tra una portata e l'altra di cose ce ne potrà dire non poche, sia di quella giornata, ma soprattutto del Parma di oggi, perché insomma ne parliamo ormai da mesi, siamo alla resa dei conti e qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Oggi la Gazzetta ha un po' delineato quello che è il cammino del Parma, un cammino che insomma dovrebbe portarci ai playoff, ma dobbiamo conquistarla sul campo.
Beppe, chi saranno i tuoi altri ospiti in studio questa sera?
Francesca Mercadanti come al solito, Luca Ampollini, ci sarà Marco Bernardini e assieme a Luca Ferrari e Fausto Pizzi ci sarà anche Matteo Salati, l'abbiamo definito l'osteo ultra, è un osteopata ma è uno che segue il Parma ovunque, sempre in curva, sempre in trasferta, insomma uno che conosce da vicino l'umore dei tifosi del Parma e quindi ci potrà dare una mano assolutamente.
Beppe, l'anno scorso di questi tempi era difficile imbastire delle trasmissioni sul Parma se non per parlare del futuro, c'era già il Toto allenatore più che aperto di questi tempi. Quest'anno per fortuna, allora, non dobbiamo fare il Toto allenatore perché il Parma è pienamente in corsa per un obiettivo. Forse qualcuno si aspettava con un piazzamento migliore, però insomma, almeno in corsa al 6 aprile ci siamo e questo insomma rinfocola il dibattito naturalmente.
Sei decisamente ottimista, sì è vero, rispetto allo scorso anno è tutta un'altra storia, anche se ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di diverso da questa stagione, un Parma più protagonista, ma un Parma che è ancora in corsa e poi insomma ci stiamo dividendo tutti nella ipotesi, perché la diamo per scontata anche se va conquistata sul campo, ma dobbiamo essere più che mai propositivi e dire i playoff, come affrontare i playoff, come sarà il Parma formato finalissime, potrà essere più incisivo, meno incisivo, questa è davvero la complessità di questo finale di stagione che non è decifrabile come non è stato decifrabile mai il Parma di quest'anno.
Puntata da non perdere questa sera, Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma, anche in streaming, lo ricordo sempre, sul sito www.12tvparma.it, grazie a Beppe Milano al quale giro non solo i saluti del nostro amico Luca, ma anche gli auguri di buona Pasqua che stendiamo naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori.
Un abbraccio enorme a Luca e grazie ovviamente per gli auguri sempre molto molto graditi. Ciao Alberto, grazie.
Ciao Beppe, a te buon lavoro. Altro messaggio, sono fiducioso per la fine del campionato in quanto la presenza di Cobaut come leader difensivo comporterà solidità di reparto, dice Paolo. E poi Davidone, che ricorda la partita con l'Atletico Madrid, dice confermo... per il fallo la questione del fallo di Minotti, me la sono fatta addosso, se non vado errato era un fallo su Schuster, grandissima sofferenza veramente quella sera, ma è così che poi arrivano anche le vittorie più belle e più godute. Tra l'altro il nostro radioascoltatore ha citato Cobaut, oggi vi rimando a una approfondita intervista esclusiva della Gazzetta di Parma firma Carlo Brignoli proprio su Cobaut, che dice i playoff, questo è il titolo, pensiamo al Cittadella, come dire, dobbiamo pensare ad una partita alla volta, guai se non fosse così. Poi qualcuno ha toccato oggi il discorso il tema dell'acquisizione da parte di Kraus, quel ex centro direzionale fatto costruire e poi neanche finito, perché poi arrivò proprio lì in quel periodo il crack Parmalat a Collecchio da Calisto Tanzi, insomma una struttura importante e imponente anche acquistata da parte di Kraus per il Parma Calcio evidentemente nel progetto di ampliamento del settore giovanile. Questo per lanciarmi un assist verso il fatto che dopo la pubblicità parleremo proprio del settore giovanile crociato, che sta dando delle belle soddisfazioni. A fra poco dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Villutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Villutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Villutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Villutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
Mamma, sto
Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte della nostra puntata. Allora, ve l'avevo detto, avremmo parlato di settore giovanile perché arrivano delle bellissime soddisfazioni per quello giallo-blu dall'Under 16, ma non solo, ma noi oggi pomeriggio abbiamo in collegamento mister Giovanni Valenti, che è proprio il tecnico dell'Under 16 giallo-blu. Buon pomeriggio, mister.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
L'avevamo lasciata l'anno scorso, allenatore dell'Under 18, se non sbaglio, ha preso dei ragazzi ancora più giovani e stanno arrivando delle soddisfazioni, perché avete battuto la Juventus a Vinovo nel weekend 2-0 e vi siete già assicurati il primo posto nel girone, se non vado errato?
Esatto, sì, abbiamo vinto il nostro girone. La partita a Torino è stata molto bella. Abbiamo avuto un inizio un po' difficile. Loro pressavano a uomo su tutto campo e facevano valere un po' la loro fisicità. Poi pian piano i ragazzi hanno preso campo, hanno preso il controllo della palla e alla fine, anzi penso che il 2-0 ci vada anche un po' stretto.
Insomma, sempre bello vincere contro la Juventus. Dopo il girone, me lo spieghi perché sono ignorante, a livello giovanile, dopo la regular season c'è un'appendice della stagione, quindi?
Sì, ci sono le finali scudetto, le prime due dei quattro gironi vanno diretti agli ottavi, le altre invece devono fare i play-off per avere altre otto squadre qualificate che poi appunto raggiungono le prime due agli ottavi.
Molto bene, e speriamo ovviamente che vada molto bene alla sua squadra. Che tipo di impronta sta cercando di dare a livello proprio tecnico e non solo ai suoi ragazzi? Cioè, come lavora Giovanni Valenti con questi ragazzi di 16 anni?
Ma noi, dal punto di vista metodologico, cerchiamo di svolgere allenamenti che rimangono nella complessità del gioco, molto specifici proprio sulla partita, con mezzi che si avvicinano alla realtà della gara. L'idea è quella di giocare un calcio di dominio attraverso il controllo della palla. La squadra mediamente in campionato abbiamo poco più del 65% di possesso palla. Chiaro che deve essere un possesso palla da fare il più possibile vicino alla porta avversaria e che deve essere un possesso che comunque porta alla conclusione. C'è di bello che siamo anche miglior difesa, abbiamo subito solo 10 gol, quando altre squadre, la seconda difesa, ne ha subiti 22. E penso proprio che questo il fatto di riuscire a gestire bene la palla, di salire insieme per conquistare la metà campo avversaria, ci permetta anche di fare una fase difensiva diversa, no? di stare poco tempo nella fase difensiva pura nella nostra area di rigore. E dunque, ecco, l'idea è quella di fare un calcio offensivo, un calcio di dominio, un calcio formativo. Poi non sempre ci riusciamo, però insomma l'idea, il punto di partenza è questo, e comunque molto spesso i ragazzi ci sono riusciti.
Allora, le faccio una domanda. Parliamo di Under 16, quindi ragazzi che insomma tutti i giorni vanno a scuola, così, insomma, lo sappiamo tutti, quando uno ha il compagno di classe, l'amico giocatore del Parma, ecco, non dico che è guardato un po' con ammirazione, ma anche sì. Quanto è difficile far tenere i piedi ben incollati per terra questi ragazzi? Se è difficile.
Ma io quest'anno sono fortunato, perché la problematica in sé esiste, è innegabile, ma quest'anno ho un gruppo di ragazzi davvero strepitosi da questo punto di vista. Penso proprio che l'umiltà sia una caratteristica forte, e questa si unisce anche a una voglia proprio di allenarsi bene, di giocare insieme in tutte le fasi di gioco. Dunque sono ragazzi con un'attitudine clamorosa, è molto facile allenarli, e dunque il mio lavoro è stato molto più semplice rispetto ad altre stagioni.
Mi tolgo un'altra curiosità, giocare nel Parma oggi da molti nel mondo è vista come la società attualmente in cui gioca Gigi Buffon. Questi sono ragazzi che sono nati dopo che Buffon aveva già vinto il mondiale, non parliamo della sua esperienza a Parma, però lo conoscono Buffon, anche insomma, come lo vedono?
No, non solo lo conoscono, ma hanno anche l'augurio di incontrarlo.
Ecco.
È chiaro che è un riferimento che va al di là delle generazioni, è un giocatore, ne parlavamo proprio oggi, che è uno delle più importanti della nostra storia italiana.
Eh sì.
No? E dunque loro hanno il desiderio di guardare la prima squadra, spesso vanno allo stadio a vederla quando non giochiamo in contemporanea, e è chiaro che poi se si parla di un giocatore non si può non parlare di Buffon.
Eh sì, davvero un grande esempio per i giovani, per la sua longevità, per quello che dà in campo, per come lo interpreta e anche per come sente la sua appartenenza.
Mi scusi, ma è incredibile il fatto che non è l'idolo solo dei portieri.
Eh sì, giusto.
Il riferimento al di là del ruolo. Poi è chiaro che per i portieri è qualcosa di straordinario.
Verissimo, assolutamente. Grazie mister Giovanni Valenti, allenatore dell'Under 16, con un grandissimo in bocca al lupo per la fase finale della vostra stagione. Vi seguiremo ovviamente.
Grazie mille, crepi il lupo, buon lavoro.
Grazie al mister, grazie anche a Gabriele Maio dell'ufficio stampa del Parma Calcio, del settore giovanile, di quello femminile, per aver reso possibile il collegamento, e complimenti anche all'Under 15, perché anche l'Under 15 nello stesso weekend, che è stato quello passato, è andata a vincere a Vinovo, e insomma non serve, non devo essere io a dirlo che quelle contro la Juventus sono sempre vittorie molto molto apprezzate da tutto l'ambiente. Luca sì, invia gli auguri di Pasqua a tutti e poi dice forza Parma e ci ricorda che domenica si corre la Parigi-Roubaix. Non so tu Luca per chi tifi, hai ancora un minuto se me lo vuoi scrivere, una delle regine delle classiche, l'Inferno del Nord, possiamo anche vederlo. Se non altro questa volta non dovrò sdoppiarmi con il Parma Calcio, perché il Parma, lo ricordo, gioca nel lunedì di Pasquetta a Cittadella alle 15, quindi segnatevi l'orario, collegamento già dalle 14:45 su Radio Parma, ma poi insomma avremo tempo e modo ancora di parlarne, perché domani c'è innanzitutto ancora la nostra trasmissione, ci ritroveremo qui sempre alle 14 o poco dopo il giornale radio delle 14, poi ci sono tutti gli approfondimenti anche su TV Parma a partire questa sera, calcio e calcio. Luca intanto mi ha scritto spero che vinca un italiano, dice Luca, e ce lo auguriamo tutti, anche se non è facilissimo, però Filippo Ganna punta a vincere la Parigi-Roubaix. È tutto per la puntata di oggi, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma e di 12 TV Parma. Ciao!